qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Qui Radio Nazionale Veneta. Vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a analizzare, verificare, approfondire quello che è successo a Vilnius nella riunione della NATO, della riunione di tutti i paesi che aderiscono alla NATO. Ecco, quali decisioni si sono prese a Vilnius o quali non si sono prese? Ecco, la cosa fondamentale che dove ha fatto scatenare l'ira del porno attore Zelensky è stato che non hanno deciso di né di tracciare il percorso né tantomeno di fissare delle date sull'entrata dell'Ucraina nella NATO. E questo era ovvio per due ragioni. Primo, significava dichiarare guerra alla Federazione Russa. E secondo, l'adesione dell'Ucraina alla NATO fa parte o farà parte quasi sicuramente del pacchetto di trattative che si instaurerà tra le delegazioni che andranno a trattare la pace tra l'Ucraina e la Federazione Russa. Ovviamente l'Ucraina non tratterà niente, perché l'Ucraina, ma soprattutto il governo Zelensky, vivono soltanto in funzione del fatto che c'è qualcuno che li vuole far vivere. Certamente loro vivono, l'Ucraina vive le contraddizioni che ci sono all'interno della NATO, perché la NATO rispetto alla questione dell'Ucraina è divisa. Tutti quanti i membri della NATO, nella totalità, vogliono che cosa? Vogliono indebolire la Federazione Russa per poi rivolgersi, una volta che hanno eliminato la Federazione Russa, comunque l'hanno ingabbiata, e rivolgersi al problema dell'Oriente, cioè al problema della Cina. Ecco, è evidente che il pensiero del governo americano è quello di mettere nelle trattative con la Federazione Russa il problema dell'adesione dell'Ucraina alla NATO. Allora, qual è sostanzialmente la questione? La questione è questa: voi vi tenete la nuova Russia e noi facciamo entrare nella NATO l'Ucraina e daremo tutte le garanzie che all'Ucraina perché non venga attaccata, perché c'è il famoso quinto articolo nel statuto della NATO che se un paese della NATO viene attaccato, aggredito, invaso da un altro paese, automaticamente scatta il principio che quell'attacco è un attacco a tutta la NATO, e quindi sarebbe questo quello che intendono di mettere sul tappeto gli americani sostanzialmente. Mentre all'interno della NATO c'è poi la posizione della Polonia, che sorretta dall'Inghilterra e attorniata, diciamo appoggiata dai paesi baltici, cosa vuole? Sostanzialmente la Polonia non gli interessa chiaramente nulla dell'Ucraina, anzi ha un conto aperto con l'Ucraina, perché l'Ucraina ha, attraverso il fascista e il nazista Bandera, ha massacrato centinaia di migliaia di ucraini. Non solo questo, ma l'Ucraina ha incorporato Leopoli e tutta la provincia diciamo, il governatorato della Leopoli all'interno dell'Ucraina, e la Polonia vuole in maniera decisa, precisa e senza ombra di dubbio ritornare in possesso di Leopoli e di tutto il territorio ex polacchi che stanno attorno a Leopoli. Allora, questa è la contraddizione. In questa contraddizione l'unici che perderanno sarà il governo dei Zelensky, quel personaggio lì, quel porno attore che risiede a Kiev. Ecco, la Polonia francamente non gli interessa niente della nuova Russia, e parliamoci francamente, neanche la Federazione Russa gli interessa avere o comunque controllare o comunque avere in qualche modo il controllo di Leopoli. E questo è chiaro, no? Nel senso che l'ex Unione Sovietica, quando la Federazione Russa era Unione Sovietica, la guerriglia nella parte occidentale della attuale Ucraina, c'è stata una guerriglia che è andata avanti fino a oltre gli anni, oltre la metà degli anni 50, fino al 55-56, ed è un popolo, quello che si sente polacco, vuole ritornare in Polonia, e i polacchi, soprattutto questo governo polacco, vuole far questo. Questo è l'elemento fondamentale. Quindi probabilmente le trattative, a meno che se non ci sono trattative vuol dire che si andrà incontro alla terza guerra mondiale, le trattative hanno come elemento di supporto sostanzialmente la creare un territorio dove che abbia come linea Kaliningrad, Costanza e la Crimea. Questa è la linea di separazione tra la Polonia e la Federazione Russa. All'interno di questo, di questa linea che ho detto, ci sarà un territorio demilitarizzato dove non ci saranno armi di offesa, diciamo, no? E su questo terreno, diciamo che la Federazione Russa e anche la Polonia sono disposti a trattare. L'unica cosa che chiede sia soprattutto gli Stati Uniti, il presidente Biden chiede che la Ucraina, la futura Ucraina, abbia un porto che ha sul Mar Nero, e il porto è quello di Odessa. E ora le trattative sono, da una parte gli Stati Uniti e Biden che vogliono vogliono far entrare la NATO, l'Ucraina nella NATO, e concedere il porto di Odessa alla restante Ucraina. Che se questa posizione di Biden e degli Stati Uniti si contraddice con la posizione della Polonia, la quale Polonia vuole annettersi i territori di Leopoli. Ecco, e l'interessa anche alla Polonia che il porto di Odessa rimanga agli ucraini, per evitare un confronto, diciamo così, economico con l'agricoltura tra l'Ucraina e la Polonia. Questo è l'elemento su cui si gioca. E le contraddizioni sono all'interno della NATO, perché la Federazione Russa, per quanto ne sappiamo, è disponibile a questo tipo di trattativa. Cioè, la trattativa che avevo detto prima, loro non vogliono andare oltre la nuova Russia e sono disposti a accettare sia che la Polonia si annetta a Leopoli, sia che l'Ucraina entri nella NATO, con l'elemento fondamentale che ci deve essere una, nessun contatto militare all'interno, quindi demilitarizzare un tratto di terreno che divida la Federazione Russa e dalla Polonia e dall'Ucraina. Ecco, questo è l'elemento centrale, l'elemento su cui si andrà sicuramente a dibattere. Ecco, ribadisco che se non si va a dibattere questo elemento, l'alternativa a queste trattative è la terza guerra mondiale, quindi diciamo la fine di tutto. Ecco, poi all'interno dell'Europa, cioè, all'interno della NATO, diciamo, oltre alle contraddizioni tra la Polonia e la Biden e il governo americano, che è la contraddizione maggiore, poi c'è una Europa che praticamente non esiste. La Francia è in una situazione disastrosa sia da un punto di vista interno sia da un punto di vista economico, non è in grado di far fronte alle contraddizioni perché ha, negli ultimi 4-5 anni, ha periodicamente, diciamo ogni 5-6 mesi, una ribellione interna che è una ribellione sia degli extracomunitari, uso un termine improprio, e sia anche della classe operaia, della classe lavoratrice della Francia. Adesso la Francia, con problemi un po' ovunque, compreso quelli che ha in Africa e non solo, vuol rifornire di missili con 180 km di gittata all'Ucraina, e con la promessa che l'Ucraina non li userà contro la Federazione Russa, ma è evidente che se la Federazione Russa ha detto che ci sono 4 province della nuova Russia che sono già all'interno della Federazione Russa, lanciare un missile contro Donetsk o contro Lugansk significa lanciare un missile contro il territorio della Federazione Russa, visto che la Federazione Russa ha accettato il referendum che ci sono stati per l'annessione, per la congiunzione tra queste province, queste repubbliche e la Federazione Russa. Ecco, poi c'è la Germania, che è inconsistente. Il crollo della Germania, diciamo così, si è verificato, si può vedere. La Germania è inconsistente da un punto di vista economico, da un punto di vista politico, da un punto di vista militare. Praticamente la Germania è, diciamo, a livello dell'Olanda. In questo momento faccio una battuta, prendetela come battuta, perché negli ultimi 5 anni la Germania è stata proprio presa di mira dagli Stati Uniti, e lo scontro tra gli Stati Uniti e la Germania è avvenuto sul Dieselgate, quando che gli Stati Uniti hanno attaccato la Germania dicendo che la Germania è un paese di truffatori, perché ha truffato e ingannato sulla questione del diesel, e non solo questo, ma usiamo un termine pesante, sputtanata a livello internazionale e a livello soprattutto della sua economia e della sua tecnologia. Quindi lì è scattato l'attacco alla Germania fatto dagli Stati Uniti, fatto da Biden, non solo da Biden, e dove che il problema che avevano gli Stati Uniti era quale? Quello che ci fosse un aggancio tra la Germania, la tecnologia tedesca e le materie energetiche russe. E ora qui si capisce la storia del Nord Stream 1, del Nord Stream 2 e del fatto che decidere, facendo saltare il Nord Stream 1 e il Nord Stream 2, ha praticamente messo in ginocchio l'economia tedesca, e l'economia tedesca, che si basava essenzialmente sul gas, ha avuto a prezzi favorevoli, ultra favorevoli, da parte della Federazione Russa, adesso che non c'è più questo, la industria, il sistema industriale tedesco sta crollando, e poi non c'è neanche nessun, non c'è né Adenauer, né Kohl, né la Merkel che la possono gestire, o Schröder, ma c'è Scholz che è un massimo, può guidare un condominio e nulla più. Ecco, per quanto riguarda il problema, poi, oltre a quello che ho detto in questo momento, tutto quanto poi si va a concretizzare con le elezioni negli Stati Uniti del nuovo presidente. Allora, questo adesso si sembra evidente che se si andasse alle elezioni in questo momento, tutti i sondaggi lo dicono, Biden non potrebbe vincere, e quindi i democratici non potrebbero vincere, e vinceranno quasi sicuramente i repubblicani e molto probabilmente Trump. Ricordiamoci che le guerre gli Stati Uniti le hanno sempre dichiarate i democratici, e la pace l'ha sempre fatta i repubblicani. Cioè, i democratici dichiarano la guerra e i repubblicani poi fanno la pace. E per esempio, diciamo anche la storia del Vietnam, no? La guerra l'ha iniziata Kennedy e Johnson, e Nixon ha fatto poi la pace, eccetera. Ecco, questo è il quadro della situazione. Abbiamo lasciato alla fine il governo italiano, che il governo italiano zimbello, non lo so di dire se è un zimbello di uno o dell'altro, so soltanto, posso dire, potrei ragionevolmente sostenere che la Meloni ha, che cosa? Ha nel suo sogno fare quello che non ha fatto Mussolini, percorrere il percorso di Mussolini. Lo sta facendo a modo suo, alla luce delle nuove prospettive, eccetera, e si mette soltanto con chi è in questa direzione, chi le può dare queste possibilità. Allora, il suo obiettivo sarebbe quello della quarta sponda, avere un legame con la Libia e la Tunisia, in modo da poter avere un controllo, diciamo, nel Mediterraneo. La lotta con la Francia è proprio su questo terreno si svolge. Chi di due, Francia o Italia, avrà il controllo del Mediterraneo occidentale. Mentre per quanto riguarda il Mediterraneo orientale, è evidente che su quel terreno bisogna scontrarsi con la Turchia. Poi c'è l'alleanza che ha fatto, che cioè la maggioranza degli italiani sono contrari alla guerra in Ucraina, sono contrari a spedire le armi, sono contrari sostanzialmente a questo governo sull'elemento specifico del fornire armi all'Ucraina. Però lei li fornisce perché Mussolini ha subito la sconfitta che ha subito in Russia, e lei vuol vincere la guerra con la Russia, vuol stabilire un principio, che completare il lavoro di Mussolini. Mussolini ha perso, ma si è solo ritirato. Adesso arrivo io, mi alleo con l'Occidente, con chi ci sta, e farò vedere che io sono in grado, all'interno di una coalizione, di fermare e sconfiggere la Russia. Poi, va bene, questa è politica interna, il tentativo della Meloni di esautorare il Parlamento con la storia del presidente eletto, in modo che il presidente sia lui che dirige tutto quanto la politica interna, internazionale, eccetera, dell'Italia. Ecco, questo è quello che i sogni della Meloni nel completare l'opera iniziata da Mussolini. Lei su questo è fascista, non tanto perché mette la camicia nera o i giacchettoni di qualche altro colore, ma perché proprio lei si sente l'erede naturale di Mussolini. Ecco. Poi l'ultima cosa che voglio dire riguardano i curdi. È evidente che i curdi sono stati venduti, come sempre, del resto, i curdi sono stati venduti adesso e erano stati venduti anche prima. Noi l'abbiamo detto, i curdi devono cercare, lottare all'interno del suo popolo, non certamente allearsi con gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vendono e comprano tutti, tutti quanti gli alleati che si sono alleati con gli Stati Uniti sono stati poi usati come merce di scambio, tutti, soprattutto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ecco. E quindi questo è quello che è successo ai curdi. Adesso i curdi sono stati venduti sull'altare del cedere alle richieste della Turchia, di Erdogan, e tutti quanti nessuno ha fatto una grinza. Adesso i curdi saranno in parte messi nell'impossibilità di fare qualsiasi tipo di attività sia in Kurdistan e sia nei paesi dove loro sono presenti, quindi anche la Svezia, soprattutto la Svezia, e sarà dato carta bianca a Erdogan perché colpisca i curdi nel nord della Siria e non solo nel nord della Siria, ma anche sostanzialmente in Iraq. Ecco, questo è, chiedo scusa della lunghezza, ma abbiamo voluto sottolineare alcune cose e poi vedremo se queste cose hanno un loro riscontro. Io penso che mi esprimo in questa direzione: la guerra continuerà comunque, c'è il pericolo, no? Continuerà comunque, c'è il pericolo che continui fino alle elezioni negli Stati Uniti, perché la guerra non si decide in Ucraina, ma si decide a Washington, si decide nella NATO, quando vogliono o quando non vogliono finirla, perché all'interno della NATO non c'è nessun tipo di unità, c'è uno sfascio, e la Polonia vuole diventare leader in Europa, rispetto alla NATO. Cioè la Polonia vuole sostituire la Germania nella direzione dell'Europa, con l'appoggio anche della Meloni, per dire, ma per quello che conta l'appoggio della Meloni. Arrivederci a tutti quanti e a risentirci.